Laser.
Definizione che mi piace di più, che ho raggiunto nel corso del tempo, è quella di cantastorie, un po' perché mi lega alla radice popolare, che secondo me resta la fonte inesauribile. Quando non sappiamo bene che fare, andiamo a riascoltare una musica popolare, che sia quella delle nostre terre, che sia il blues, che sia il rebetico, il fado, il tango, tutte le forme anche che si sono evolute a partire dalle radici popolari, e ritroviamo una fonte di ispirazione pura. Nel nostro caso, in Italia e soprattutto nel sud da cui vengo, il ruolo del cantastorie è stato fondamentale.
Incontriamo Alessio Lega, cantautore, scrittore e militante anarchico nella sua casa di Milano. Quindi ci dici il sud Puglia o tutto il sud?
I cantastorie in particolare erano siciliani, però cantavano un po' in tutto il sud. Io vengo da una parte della Puglia che si chiama Salento, ma perché parliamo un dialetto molto diverso da quello del nord della Puglia e che per una serie di curiose circostanze somiglia più al siciliano. Grande cantautore, prima dei cantautori, diventato famosissimo in tutto il mondo, che si chiamava Domenico Modugno, che tutti pensano sia siciliano perché cantava anche storie siciliane, Lupisci Spada, queste cose qui, ma in realtà era salentino, cioè di lingua salentina, per cui vabbè, c'è questo rispecchiarsi. Non è tanto un vezzo, è anche una rivendicazione politica, sociale. Cioè, se noi prendiamo Fabrizio De André, che sia Bocca di Rosa, che sia Il Pescatore, sono sempre storie di persone in qualche modo reali o realistiche, magari a volte trasfigurate sul piano del sogno, ma sempre delle storie, che siano più favole, che siano più vicende reali. Mi sembra che sempre di meno la canzone d'autore frequenti le storie.
E le storie d'amore?
Po, 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 po.
Appunto, si chiama storia d'amore. Anche una canzone d'amore può essere una storia, come pure puoi avere una canzone politica che non è una storia, che è un insieme di slogan. Comunque io trovo che sia più importante raccontare storie di singole persone, possibilmente reali, ad altre persone reali, perché tutti abbiamo perso il senso della nostra stessa realtà. Anche a livello politico, quando facciamo le manifestazioni, no? Siccome la piazza è diventata un luogo spettrale, non è più il luogo dove ci si scambia le informazioni. 50 anni fa in piazza c'erano già delle persone che compravano il giornale, che discutevano, che riflettevano, che facevano mercato, che stavano lì a perdere tempo, a girare, ad incontrarsi. Abbiamo perso il senso delle storie e nel mio piccolo, la mia piccola resistenza è quella di raccontare delle storie.
Ma sin da quando hai iniziato? Cioè, nel senso, hai iniziato a cantare raccontando storie o questa cosa è venuta dopo?
Beh, nella mia originale idea di fare dei fumetti, il fumetto è un'arte eminentemente narrativa. A me non è mai piaciuta l'arte per l'arte. Mi piaceva disegnare, ma mi piaceva disegnare per raccontare delle storie.
Ci vuoi magari suonare, cantare una delle prime storie che hai scritto?
Oddio, delle prime sono meno preparato perché si ha sempre più voglia di fare le cose più recenti. Ti faccio un pezzettino di una cosa che io ritengo, che ormai ho fatto 15 anni fa, quindi se non è delle prime non è nemmeno delle ultime. Questa è la storia appunto di un personaggio reale che si chiamava Dino Frisullo, ma io ero stato colpito dal fatto che avevo letto una storia in cui lui, siccome era un militante che aveva molto lavorato per il Kurdistan, a un certo punto erano arrivate in Italia delle navi su cui avevano scritto male il suo nome, Frisullo, Firosillo avevano scritto, per cui il loro nome, detto alla loro maniera, era diventato una specie di simbolo e noi manco lo conoscevamo questo qui, per cui mi è sembrata una storia bellissima da raccontare, che un militante fosse diventato così importante per quelli per cui lottava, che loro lo avessero assunto come una specie di santo protettore. E quindi mi piaceva. Ed è stato un modo di trovare un modo nuovo di fare il cantastorie fra il parlato e il cantato. La notte color del vino vomitò ancora una nave, carica di curdi, una nave carretta, come si dice, dal mare. Una nave disperata, della solita disperazione, salpata dalla Turchia rotta contro l'illusione, sulla fiancata graffiata scavata una scritta misteriosa. Frizzullo diceva un nome, un monito, qualcosa. Cosa vorrà mai dire un dio, un tribuno, un'accusa? Sul fianco di quella nave è una ragione o una scusa? Che cosa ancora brilla nel fondo di questa notte? Cosa ci tiene in piedi, che cosa ci tiene a giro? Increspato di schiuma c'è chi tenta un respiro. Sentinella nella sentina, da che parte viene giorno? Frizzullo non è una parola di una lingua proibita. Non è un codice sacro né una sfida agguerrita. Frizzullo è un nome storpiato, precisamente è un cognome. Sta per Pino Frizzullo, come dire. Attenzione, noi siamo i suoi amici, i suoi parenti, i suoi protetti, i suoi figli. Siamo quelli di Frizzullo. Dischiudete gli artigli e lasciateci passare alla faccia dell'assassino. È una lotta per la vita. Ci dà una mano Dino. Ecco. Questo mi sembrava un modo sufficientemente contemporaneo, moderno, che usava dei meccanismi che poi possono rientrare anche in quelle che sono le forme parlate, scandite di musica che si fanno, che sono, si sono evolute dall'hip hop al rap, slam, alla trap, che esatto, slam poetry, queste forme qui. È chiaro che l'uomo con la sua chitarra ha sempre un'identità ed è sempre un'immagine, come posso dire, che è legata al nostro immaginario del menestrello, del girovago. Poi sono la voce e la chitarra, sono due strumenti che si compenetrano benissimo anche per dimensioni, per forza del suono, per umanità.
Nella tua, diciamo, scrittura, nel tuo modo anche di far musica, è sempre legato anche a un impegno sociale, politico, no?
Questo viene un po' proprio anche dalla mia evoluzione, nel senso che io da bambino ero un bambino bizzarro e in controtendenza. La prima musica che mi ha veramente appassionato era la musica classica. Mi sentivo un po' il bisogno di distaccarmi, poi come tutti i ragazzi andavo poco, ma un po' feste, discoteche, quindi non è che non ascoltavo la musica che si faceva, però non la sentivo come un piacere estetico, la sentivo come un bisogno di socialità. Se invece per mio piacere mi ascoltavo la musica classica, e tuttora penso che ascoltare la Passione secondo Matteo di Bach sia l'esperienza musicale più alta che un essere umano possa fare in questa cosa qui. Poi mi è successo di scoprire tutta assieme la canzone e la politica. L'ascolto di alcuni dischi che c'erano in casa, i miei genitori sono stati due extraparlamentari del 68, papà militava in Lotta Continua, che è stato un gruppo extraparlamentare molto importante, e quindi avevano alcuni dischi, gli Intillimani, e quindi scoprire questi dischi, per me la canzone e la politica sono una cosa sola. Si può dire che la mia scuola politica, il fatto che sia diventato prima comunista e poi anarchico, è dovuto in gran parte agli ascolti che ho fatto.
Un incontro importante anche per te è quello con Paolo Cerchi. E hai dedicato anche un disco.
Paolo era forse fin troppo militante per certi versi, quindi non ha mai badato a se stesso, inteso come abbiamo dovuto raccogliere un disco con le sue opere andandole a cercare disperse su 1000 dischi di altri. Però penso che appunto il suo lavoro in questo senso sia stato indispensabile proprio per togliere quell'elemento di, lui diceva, grunt, per dire una cosa, no, dura, settaria, che non dialogava. Ecco, lui era molto impegnato, nel suo caso molto comunista, però sapeva divertire, ridere e far ridere, e questa cosa qui sicuramente la doveva anche al rapporto con Dario Fo.
Tra l'altro nel disco di Paolo Cerchi c'è una canzone, no, sull'amore e la politica.
Guarda, quella sì, te ne faccio un pezzetto perché mi permette di fare un'altra dedica. Vorrei dirtelo tutto d'un fiato e gridartelo, questo mio amore, come grida un bambino che è nato, come grida la gente che muore, come grida chi si è ribellato, come grida chi chiede vendetta. Ed invece son qui senza fiato, che ti dico una cosa già detta. Vorrei dirtelo questo mio amore e parlartene a lungo ed a fondo, come parla di un mondo migliore, chi vuol render migliore sto mondo, come parla chi si è, chi vuol risvegliare la coscienza di un popolo stanco. Ma sto zitto per non disturbare te che dormi tranquilla al mio fianco. Ecco, questa è una canzone che Paolo Sciarchi interpretò benissimo all'inizio della sua carriera di musicista. In realtà è stata scritta da Fausto Amodei, che quest'anno è morto a 91 anni, quindi diciamo in tarda età, perfettamente lucido, ed è stato uno di questi grandi autori a cui facevo riferimento, che mescolavano la musica popolare, la canzone d'autore, ma sempre con un'ottica non commerciale, sempre con ragioni politiche profonde, anche se questa poi è una canzone molto poetica, quindi non è vero che non si possa fare poesia parlando di politica. E nel suo caso era anche un ammiratore sconfinato di Georges Brassens. Poi ci sono storie che mi saltano addosso e che pretendono che io le scriva. Per esempio, l'anno scorso è scomparsa, è morta anche lei, ha una bella età di oltre 90 anni, Licia Rognini, che era la vedova di Giuseppe Pinelli, l'anarchico che nel 69 fu accusato ingiustamente, innocente, di aver partecipato all'organizzazione dell'attentato in Piazza Fontana. Lui appunto morì tragicamente, dice in maniera un po' elusiva una targa che gli è dedicata, nella questura di Milano. Noi diciamo che fu ucciso nella questura di Milano, anche se non abbiamo mai definito chi è proprio fisicamente che l'ha fatto. Per me ne porta la responsabilità, se non fisica, se non materiale, almeno morale, l'ufficio che si occupava delle questioni politiche, e il commissario Luigi Calabresi, che ne era a capo, nonché poi sappiamo i servizi segreti, eccetera, però lì entriamo in un ginepraio in cui è difficile. Ecco, però Pino, il nostro compagno Giuseppe Pinelli, è morto e a lui sono state dedicate tante canzoni. La sua vedova, Licia Rognini, per più di 50 anni ne ha difeso la memoria, con una difficoltà, con una tragedia, perché devi rivivere ogni volta una tragedia che non è solo politica, cioè per noi è politica, ma per lei era una tragedia personale, aveva due figlie piccole di 10 anni circa, da far crescere nella maniera più normale possibile, nonostante questa tragedia, il fatto che il nome Pinelli fosse su tutti i giornali per questo motivo qui, eccetera. E quindi secondo me anche Licia, a suo modo, non mi piace la parola, ma intendiamoci, è un eroe, è un'eroina dei nostri tempi, perché ha mantenuto con dignità una propria normalità all'interno di questa tragedia, come dire, ergendosi sempre a difesa, quindi avendo una fedeltà, una parola usata male tante volte, invece in questo caso io direi che può essere usata bene, una fedeltà ai suoi principi. Lì c'era una donna fatta di realtà e d'amore, con due figlie ed un ferroviere sognatore, che sognò di essere una notte in pieno inverno, scivolata fin dentro l'inferno. Vide un coniglio che guardava le lancette e diceva: sono già le 4:37. Poi buttava sangue la fontana nella piazza e la lepre che correva pazza. Vedi com'è strano questo mondo, questo stato, che il colpevole c'era già prima del reato. Il tassista disse: quello lì si chiama Pietro, ma l'accusa rimbalzava indietro, etro. Vedi nella notte che una stella si frantuma quando cade giù dalla finestra della luna, come spingi un vaso perché non sopporti i fiori, sono troppo attivi quei malori. Credimi, hanno fatto un cattivo investimento, ne hanno ucciso uno e ne sono nati 100, 100 fiori, 1000 rose, petali, ginestre, tutti lì davanti alle finestre. Licia, 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 quanto pesa una bugia, quante cose che possono dirti, mamma mia, dire, contraddire i ministri, i generali, i fascisti e gli agenti speciali, ali. Possono gettare dal balcone i manichini, possono beatificare sbirri ed assassini, possono inventarne una nuova ogni mattina, però Cristo nasce in Palestina. Licia, 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 quante cose ti hanno detto,
che il boia per la vittima nutriva un certo affetto. Ma non basta spingere la notte un po' più in là, basta dire un po' di verità su tutta questa storia quasi solamente tua, come una sentinella dritta sulla prua, come una bandiera nella notte di Natale. Quante volte devi raccontare e raccontare e raccontare e raccontare per tenere da una parte desta la memoria, per tenere le bambine fuori dalla storia, poi accompagnare le ragazze ogni mattino finché ognuna scelga il suo destino. Era quasi un secolo che stavi lì a pensare a quel cruciverba, a quell'enigma da sbrogliare. Non c'è più Camilla, se n'è andata zia Rachele. Soffia un po' di vento nelle vele, nelle vele. Licia, 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 quanta notte attraversata, quanta dignità, che splendore, però che giornata. Forse non ne avevi voglia e nemmeno più bisogno, avrai pensato, ho fatto un brutto sogno. E dall'altra parte la canzone è un fenomeno abbastanza duttile, per cui tante volte capita di cantarle, come dici tu, in manifestazioni, nelle scuole.
Tu intervieni nelle scuole?
Beh, io faccio parte di un'associazione antifascista molto importante che è l'ANPI, l'Associazione Nazionale dei Partigiani, e con loro facciamo regolarmente dei percorsi di canzoni e resistenza, per esempio, e ovviamente non puoi parlare di resistenza senza parlare dei fenomeni d'oggi. Poi nelle scuole della periferia milanese c'è un 80% in certi casi di figli di immigrati e che quindi non hanno nessun codice nemmeno simbolico di cosa vuol dire fascismo, però sanno cos'è il razzismo perché lo subiscono, e quindi attraverso queste canzoni che hanno dei valori anche più forti dei valori storici del momento in cui sono nato riusciamo quantomeno a parlare di queste cose qui. Poi ci sarà sempre quello che rifiuta, che non è pronto, però qualcuno di diverso ti ascolta, e quello è un mezzo potente.
Sì, almeno accendi una riflessione, almeno l'hanno ascoltata. Esatto. Ma in questi casi canti delle canzoni tue o vai a prendere dei canti della resistenza o di canti autori?
Quando facciamo le cose sulla resistenza, lavoriamo sui canti della resistenza, anche perché ce n'è uno molto molto famoso che è una specie di inno parallelo d'Italia, che è Bella Ciao, che oggi all'estero è molto più conosciuto dell'inno italiano, anche giustamente, visto che l'inno italiano ha questo suono ottocentesco, patriottico, e invece Bella Ciao è una canzone spigliata, allegra, quasi una canzone infantile, per cui tutti un po' la conoscono. E però anche in una canzone apparentemente molto semplice, e fra le canzoni della resistenza una delle meno politiche, tant'è vero che non cita i fascisti, dice solo una volta la parola partigiani, per il resto è una canzone patriottica, diremmo, in un certo senso, si parla di scacciare l'invasor, però già lei ti dice delle cose potenti. Una mattina mi sono svegliato, oh bella ciao, ma mi sono svegliato, ma perché prima dormivo, dico ai ragazzi, e poi dice e ho trovato l'invasor. Ora, l'invasore per sua natura è uno che fa un po' di rumore entrando. Se l'hai trovato lì, vuol dire che qualcuno l'aveva lasciato entrare. Quindi, anche facendo una canzone così semplice che tutti canticchiano senza troppo pensarci, il mio ruolo di cantastorie è quello di far pensare che queste vengono fuori da delle storie, appunto, da delle vicende reali. E a volte hai delle sorprese bellissime. Per esempio, facendo un'altra canzone famosa della Resistenza, che è Fischia il vento, che è la mia canzone preferita, che fa... Fischia il vento, urla la bufera, scarpe rotte, pur bisogna andar a conquistare la rossa primavera, dove sorge il sol dell'avvenir. Ogni contrada è patria del ribelle, ogni donna a lui dona un sospiro. In una quarta classe elementare, quindi piccolini, proprio 9 anni, 10 anni massimo. E avevo raccontato, fra le altre cose, che la resistenza è la prima forma di lotta collettiva che non è fatta da soldati, ma è fatta anzi da gente che venivano considerati disertori, banditi per certi versi. E che quindi fra di loro ci sono anche molte donne. Ci sono state donne combattenti, vediamo foto di donne con i fucili, quindi... hanno avuto un ruolo attivo nella resistenza. Orbene, siccome avevo raccontato questa cosa, poi dico, vedete, questa è una specie, questa canzone fa un po' propaganda, dice, vieni fra i fascisti, la situazione è brutta, ci sono le scarpe rotte, rischi di molto, però ogni contrada è patria del ribelle, quindi sei di casa ovunque, ogni donna a lui dona un sospiro, quindi piace a tutte le donne, no, se fa il partito. E si alza una bambina veramente alta 1,10 m, piccolina anche rispetto alla sua età, e mi dice, ma maestro, ma se ci hai spiegato che i partigiani erano anche donne, non potrebbe essere un uomo che per lei dona un sospir? Aveva capito tutto, oltre la canzone. La canzone è stata scritta comunque da un uomo che purtroppo è morto nella Resistenza, il medico Felice Cascione, morto a 20, fucilato a 27 anni, ma, come dire, ha dentro di sé dei valori che vanno oltre.
Una delle tue canzoni, diciamo, con testo più politico che vorresti condividere?
Questa, per esempio, è una canzone che ho fatto 20 anni dopo la grande repressione del movimento No Global che ci fu a Genova nel 2001, e io ero lì fisicamente, quindi diciamo sono stato fra quelli fortemente repressi, fra quelli che hanno avuto paura, speranza, tutto quell'insieme di cose, e avevo scritto una canzone che ha abbastanza circolato. Poi 20 anni dopo ne ho scritto un'altra, diciamo dal punto di vista dei poliziotti, che ovviamente è una canzone grottesca, anche molto violenta, ed è una canzone che prova a ridere su questa cosa tragica. Qualche manganellata sia il venerdì che soprattutto il sabato l'ho presa, quindi diciamo non ne sono tornato del tutto indenne fisicamente, ma non ne sono tornato nemmeno troppo ammaccato, ecco, diciamo così. Però il rischio l'ho corso tutto. Po, 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 po. Po 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 po. Date una carezza a quei bambini, date il manganello agli scolari, date agli studenti tante botte quando tornano la notte ne sapranno un po' di più. Questa è la carezza del potere, i biscotti che danno le suore, ve li manda il vostro presidente, state a casa brava gente che qui fuori stiamo noi. Per la strada vanno gli assassini, al mercato stanno i truffatori, alla discoteca il butta fuori, il butta dentro nei locali ed il mondo è tutto qui, po, po, po. Questa è la sirena del potere, tutto quello che c'è da sapere. Quando suona la democrazia, questo suono porta via ogni cosa che non va. Questo canto spopola in questura, e a chi canta passa la paura. Chi non canta porta gli occhi pesti, non ci piace l'aria triste di chi non canta per noi. Questo è il canto della repressione, piace tanto alla televisione. Canta in coro il maresciallo Rocca, Don Matteo che va di bocca, prete sbirro su per giù, po, po, po. Canta il commissario Montalbano, senti com'è buono l'arancino. Spacca tutti i denti sul palato, come il sangue, come il vino, come scende, come va. Po, 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 po. Pronto? Montalbano sono, sì, lo so, io sono uno sbirro buono e anche de sinistra, e dopo i fatti de Genova ero proprio completamente tramortito, disgustato, volevo anche dimettermi, però poi ci ho pensato meglio, ho pensato anche che poi se mi dimetto lo stipendio chi me lo dà? E poi, come si dice sempre, no, non è che per una sola mela buona si può buttare via un intero paniere di mele marce, no? Ma c'è la canzone del destino, di chi incontra in piazza il celerino. Questo è il ballo che fa quasi quasi, canta di Giorgiana Masi e di quelle come lei. Per 24 anni da babbei, più non sparavamo nei cortei. Ma perdiamo il pelo, mica il vizio, ci si toglie qualche sfizio, poi si ricomincerà. Questo è il canto di Spaccarotella, scendi per una scalinatella. Manifesti a Napoli e poi muori, buonanotte ai sognatori, fino a Genova si va. Po, po, po. Questa è la canzone barzelletta, del carabiniere che ti aspetta. E a chi prende in mano un estintore non si placa da 2 ore, lo placanichiamo noi. Questa è la canzone genovese, che tocca levarvi dalle spese. Se che penso sotto la lanterna c'è chi c'ha la vita eterna e chi sta dentro la Diaz. Questa è la canzone della scuola, questa è la regione di Scaiola. Ritornate a casa brava gente, perché il rischio veramente è che poi non torniate più, po, po, po. Questa è la sirena del potere, questa è la carezza delle sere. E dimenticate questa storia, ogni salma ha la sua gloria, però abbiamo vinto noi. Questa è la carezza del potere,
questo qui è il trionfo della notte. Ritornate a casa con le botte, il sorriso e le ossa rotte, questa è la democra. Boom. Ai! E stai buono, Cookie, che non ti abbiamo fatto niente.
Diciamo che un legame che c'è tra tutto quello che ci siamo detti è sempre la memoria, no? La memoria di cantare chi non c'è più, ma che diciamo che stiamo dimenticando, la memoria delle persone che hanno lottato politicamente per i diritti, però la memoria mi sembra, diciamo, il nodo, no, del...
Sì. Beh, appunto, nella prima canzone che ti ho cantato, quella su Frisullo, su Dino Frisullo, dice: che cosa ancora brilla dal fondo di questa notte? Cioè, io sono ateo, non credo in un che ci sia un paradiso in cui, o un inferno in cui i buoni vengono premiati e i cattivi puniti. Ciò non di meno, come tutti gli esseri umani, mi confronto, e come tutti quelli che cantano, mi confronto con quello che sarà, che sono le nostre parole, le nostre azioni quando noi non ci saremo più, che senso hanno, che, e appunto le vedo come stelle che magari sono già morte nel momento in cui le vediamo, ma che per noi brillano ancora e ci mostrano la strada. Questo è il senso della memoria, è il pavimento su cui poggiamo i passi. Se questo pavimento è solido possiamo camminare sereni, se questo pavimento è pieno di buchi, di luoghi nascosti, di cose dimenticate, inciampiamo e cadiamo continuamente. Quindi memoria, ma assolutamente non nostalgia.